With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
In un precedente video abbiamo visto i possibili errori che si possono commettere quando si approccia a uno psicologo. In questo video andremo invece a vedere quelli che sono i possibili errori, basandomi sul codice deontologico e sulla mia esperienza personale, che può commettere uno psicologo clinico nell'ambito della sua attività. Questo video potrebbe esservi utile sia se siete pazienti, sia magari se siete psicologi alle prime armi o se pensate di diventarlo. In questo secondo caso potrebbe esservi estremamente utile rivolgervi a FiscoZen, che mi ha aiutato a realizzare questo video, un servizio di gestione della vostra partita IVA di cui vi parlerò più nel dettaglio nel corso del video. Allora, il primo errore che si potrebbe commettere nell'ambito dell'attività clinica è influenzare o dare addirittura consigli al proprio paziente in base non agli studi scientifici, ma in base alla propria esperienza diretta e in base alle proprie credenze. Per esempio, se lo psicologo ha delle chiare idee sociopolitiche, non dovrebbe far sì che queste interferiscano con la propria attività. Nell'articolo 39 del codice deontologico viene infatti specificato che lo psicologo riconosce quale suo dovere è quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte. Ciò significa che, contrariamente a quello che molti pensano, lo psicologo non dà in teoria consigli diretti, ma cerca di far sì che la persona che sta aiutando sviluppi da sola quelle che possono essere delle consapevolezze. Ovviamente cercando di guidarlo in modo che queste consapevolezze non siano autodistruttive, basandosi su quella che è la letteratura. Un secondo errore che potrebbe commettere lo psicologo è quello di sviluppare un rapporto informale con la propria utenza, intessendo per esempio un costante scambio di mail o addirittura messaggistica in tempo reale, come per esempio su WhatsApp, al di fuori dei colloqui clinici. Da questo punto di vista l'articolo 28 del codice deontologico è chiaro. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettiva, sentimentale o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Prima di andare avanti, una piccola precisazione. Ci sono psicologi che preferiscono definire la propria clientela come pazienti, mentre altri li chiamano utenza o appunto clienti. Dal mio punto di vista, la definizione corretta, più corretta, sarebbe appunto clienti, proprio perché questo presuppone un rapporto professionale tra la persona che chiede la consulenza e il professionista stesso. Il termine paziente, dal mio punto di vista, esprime una componente di passività, di presa in carico, che secondo me è anche fuorviante rispetto alla natura del rapporto. E secondo me, appunto, il termine paziente, anche da un punto di vista etimologico, è qualcosa che potrebbe creare un fraintendimento nella persona che chiede aiuto. Un terzo errore che potrebbe commettere uno psicologo è quello di sovraccaricarsi eccessivamente dal punto di vista degli incontri clinici nel corso della settimana o del giorno stesso. Il lavoro clinico, differentemente da quello che si pensa, è un lavoro molto stressante da un punto di vista psicologico per lo psicologo, perché comunque c'è da sobbarcarsi tutta una serie di ansie, di paure, di sofferenze psicologiche e soprattutto c'è bisogno di tenere un'attenzione molto alta per tutta la durata dell'incontro. Questo espone gli psicologi, così come tutti gli operatori sociosanitari, a un rischio di burnout, soprattutto nel momento in cui questo carico di lavoro dovesse essere eccessivo. È importante dunque, dal mio punto di vista, lasciare sempre un cuscinetto di tempo tra un incontro e l'altro in modo tale da rielaborare anche per lo psicologo quello che è successo, quello che ci si è detti. Non voglio qui sparare un numero a caso del numero massimo di consulenze giornaliere o settimanali che uno psicologo dovrebbe tenere, perché appunto questo dipende molto dal singolo psicologo, dipende molto dalla natura del problema che si affronta, dipende in generale anche dalla qualità della vita, dagli altri fattori esterni al lavoro che uno psicologo può avere. Però credo che in generale, per non deteriorare anche la qualità del proprio intervento, è importante che questo numero di incontri non sia eccessivo all'interno di uno spazio di tempo limitato. Un altro errore tipico degli psicologi alle prime armi è quello di sottovalutare la burocrazia. Per esempio, è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa che ti tuteli nel momento in cui un tuo cliente dovesse magari sporgere denunce nei tuoi confronti. Oppure è obbligatorio inviare le fatture al sistema tessera sanitaria, che è quel sistema che permette poi ai clienti di detrarre le spese sostenute con lo psicologo in quanto spese sanitarie dalla propria dichiarazione dei redditi. E in questo caso c'è anche una sanzione molto salata per chi non adempie a questo compito, fino a 100 euro per ogni fattura non inviata. E per evitare di caricare ogni singola fattura manualmente sul portale della tessera sanitaria, vi consiglio di utilizzare un gestionale che invii queste fatture in maniera automatica, come quello di FiscoZen, appunto. Come ormai saprete se mi seguite, FiscoZen è un servizio di consulenza online che vi segue passo passo in tutti gli adempimenti relativi alla gestione della vostra partita IVA in regime forfettario. Grazie a un commercialista online è un sistema che permette di gestire tasse e fatture. Il loro gestionale online infatti è estremamente completo e intuitivo da utilizzare e include tra le altre cose anche la fatturazione elettronica, un sistema automatico di calcolo delle tasse per l'anno successivo e vi ricorda tutti gli adempimenti burocratici che dovete assolvere, come per esempio il fatto di pagare i bolli sulle fatture elettroniche. E ovviamente incluso nell'abbonamento annuale c'è anche la dichiarazione dei redditi da fare insieme al vostro commercialista. E appunto, se avete qualsiasi dubbio, vi basterà scrivere in chat direttamente dal gestionale o mandare una mail e un consulente dedicato vi ricontatterà in tempi rapidissimi via telefono. Io personalmente lo utilizzo già da 2 anni e appunto lo consiglierei a tutti gli psicologi, soprattutto quelli che stanno muovendo i loro primi passi e che hanno bisogno anche di avere chiari quali sono gli adempimenti burocratici da portare a termine. Anche il costo è sicuramente competitivo rispetto al commercialista tradizionale e se utilizzate il link che vi lascio in descrizione avrete anche 50 euro di sconto sull'abbonamento annuale. Oltre a ciò, utilizzando sempre lo stesso link, potete richiedere anche una consulenza gratuita prima di decidere se andare avanti o meno con l'abbonamento. Andiamo al quinto errore che può commettere uno psicologo clinico ed è non far rispettare i tempi del colloquio. I colloqui clinici di solito vanno da un minimo di 45 minuti a un massimo di un'ora, ma alcuni psicologi potrebbero non riuscire a bloccare il paziente entro questo tempo prestabilito e finire per sforare anche di diversi minuti. Da questo punto di vista è sicuramente responsabilità dello psicologo e non del cliente far rispettare i tempi prestabiliti del colloquio. Ovviamente trattandosi di questioni molto delicate dove il cliente potrebbe anche trovarsi in una situazione emotiva molto intensa nel momento magari in cui il tempo è scaduto, è importante sempre tenersi un cuscinetto affinché si possa appunto gestire questo tipo di casistiche senza essere troppo netti e bloccare il cliente nel momento esatto in cui scade il tempo. Dunque una strategia funzionale potrebbe essere quello di stabilire un tempo di 50 minuti della consulenza e magari tenersi quei 10 minuti che completano l'ora come opzionali, cioè se ce n'è bisogno si va avanti ancora un po', se invece si è conclusa la consulenza in termini generali entro i 50 minuti, allora si può anche evitare di sforare. Ovviamente questo è un ragionamento che deve fare lo psicologo e ogni psicologo deve valutare come gestire questo aspetto in maniera autonoma. Sesto errore che può commettere uno psicologo è quello di farsi trascinare dalle emozioni del cliente. Nella narrativa comune si pensa che lo psicologo bravo sia quello in grado di empatizzare, appunto di immergersi totalmente il più possibile nelle emozioni della persona che ha di fronte. Ma attenzione, perché uno psicologo potrebbe trovarsi naturalmente nel corso della propria esperienza professionale a che fare con storie quotidiane di sofferenza, di paura, di ansia, di emozioni estremamente forti e estremamente difficili da elaborare anche per lo psicologo stesso. Farsi trascinare eccessivamente dalle emozioni del cliente rischia non solo di alterare le capacità razionali e professionali dello psicologo, ma lo espone anche a un maggiore rischio burnout, perché ovviamente questo andrà a sovraccaricare eccessivamente le sue disponibilità da un punto di vista energetico-psicologico. Quindi come fa lo psicologo a trovare l'equilibrio tra il riuscire a empatizzare con le emozioni del cliente, quindi anche comprenderle meglio e di conseguenza riuscire ad aiutarle in maniera più puntuale, senza però farsi alterare e fuorviare nel proprio lavoro da queste emozioni? Una cosa importante che molti non considerano è che esistono due tipi di empatia, un'empatia cognitiva o razionale e un'empatia emotiva. L'empatia emotiva è quella più istintuale, che si basa principalmente su meccanismi psicologici inconsci e che ha anche una forte base genetica, perché dipende, almeno in parte, dal numero e dal grado di attivazione dei nostri neuroni specchio, ovvero dei neuroni deputati proprio alla comprensione delle emozioni altrui. L'empatia cosiddetta cognitiva o razionale, invece, è un'empatia diversa che ci permette comunque di comprendere le emozioni della persona che abbiamo di fronte, ma lo fa da un punto di vista più razionale, più conscio, più controllato. E questo tipo di empatia si basa molto anche sullo studio che una persona ha delle emozioni. Ed è per questo che magari una persona non particolarmente empatica a livello emotivo potrebbe comunque diventare un ottimo psicologo. E anzi, dal mio punto di vista, l'empatia razionale è l'empatia migliore per lo psicologo, proprio perché è quella che ti permette di comprendere le emozioni della persona che hai davanti, senza però lasciarti trascinare e consumare a livello energetico eccessivamente da una forte immedesimazione emotiva. Un altro grave errore che potrebbe commettere lo psicologo è quello di non riconoscere i propri limiti. Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Ovviamente non è facile per il cliente rendersi conto di quando lo psicologo non è in grado di aiutarlo, e anzi a volte la sua impazienza nell'ottenere dei risultati lo porta a trarre delle conclusioni premature. Può capitare ovviamente che anche lo psicologo, per disonestà o perché non in grado di riconoscere i propri limiti, sia manchevole in questo tipo di adempimento. Quindi è importante che anche il cliente sia formato adeguatamente per cercare di capire quando può essere arrivato ragionevolmente il momento di cambiare psicologo o di interrompere il percorso. Su questo tema specifico ho realizzato un podcast su Patreon, quindi se vi interessa vi invito ad ascoltarlo. Un altro errore che secondo me potrebbero commettere gli psicologi, soprattutto inizio carriera, è quello di concedere il primo colloquio gratuito. Ciò non è espressamente vietato dal codice deontologico, anche se in realtà nell'articolo 23 viene specificato che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale. Questo significa che il cliente non può pagare solo e soltanto se ottiene dei risultati, perché questi risultati non possono essere garantiti dallo psicologo, soprattutto perché i risultati dipendono molto anche da quanto il cliente riesce a fare un lavoro su se stesso. Quindi se non arrivano i risultati non è detto che sia necessariamente una mancanza dello psicologo. E per quanto riguarda invece il colloquio gratuito, appunto, io credo che questo rischia di snaturare quello che è un rapporto professionale. Dal mio punto di vista va bene anche magari fare un primo colloquio più snello e da un costo inferiore rispetto agli altri. Però renderlo completamente gratuito rischia anche di far ottenere un effetto contrario rispetto all'obiettivo dello psicologo stesso. Perché ovviamente concedere il primo colloquio gratuito è un modo per attirare della clientela per poi iniziare un percorso invece a pagamento. Però, secondo me, spesso nel cliente si innesca un pensiero: se questo servizio non l'ho pagato, per me vale zero, e quindi nel momento in cui mi si chiederà di iniziare a pagarlo, allora troverò una barriera maggiore. In generale io sono contrario anche al creare dei pacchetti da più sedute con uno sconto, perché come abbiamo visto anche dal codice deontologico, è importante che il cliente possa interrompere il percorso in qualsiasi momento, e ovviamente aver pagato in anticipo più sedute va contro questo tipo di logica. Però appunto non sono espressamente vietati dal codice deontologico, e anzi secondo alcuni psicologi i pacchetti potrebbero favorire un percorso di durata minima necessaria per poter avere dei risultati, quindi evitare gli abbandoni precoci quando non si è ancora avuto un tempo appunto minimo per poter avere un effetto sulla persona, che quindi magari avendo già pagato sarà più intenzionata ad andare avanti e andando avanti avrà poi i benefici che si aspettava di ottenere. L'ultimo errore, che può sembrare banale ma è fondamentale, è quello di smettere di formarsi. Non bisogna credere che uno psicologo studi e poi, una volta che abbia ottenuto l'abilitazione, sia di fatto una persona che non dovrà più studiare ulteriormente nel corso della sua vita. Come tutti gli operatori sanitari, infatti, anche lo psicologo è soggetto a un obbligo di formazione continua. In caso contrario, lo psicologo perde la possibilità di esercitare la propria professione. I crediti che uno psicologo deve accumulare nei trienni di formazione obbligatoria possono essere acquisiti in vari modi, attraverso appunto corsi di formazione, seminari, eccetera. Non mi dilungherò su questo punto perché sono tecnicismi che magari non vi interessano, però mi premeva sottolineare che oltre a questa formazione, diciamo, istituzionale obbligatoria, lo psicologo dovrebbe sempre formarsi e tenersi informato su quello che succede nella realtà, nel mondo, soprattutto nel proprio contesto sociale di riferimento. In altre parole, dovrebbe continuamente osservare la realtà che lo circonda, perché quella stessa realtà è quella che caratterizza il mondo dei suoi clienti. Quindi, per comprendere meglio i loro pensieri, le loro idee, le loro predisposizioni, i loro atteggiamenti, lo psicologo non può vivere al di fuori, appunto, del mondo che questi clienti abitano. E questo secondo me vuol dire anche appunto informarsi sui social, sui nuovi trend, informarsi in generale su quelli che sono i cambiamenti macrosociali in atto, e ovviamente la formazione professionale comprende anche rimanere aggiornati sulle nuove norme che riguardano la burocrazia e la fiscalità della propria professione. Perché al di là dello psicologo, in generale lavorare con la partita IVA richiede sicuramente un certo grado di capacità di gestione delle proprie attività, in modo da non disperdere troppo tempo in attività parallele burocratiche e potersi dedicare al 100% alla propria professione. A tal proposito, appunto, vi ricordo di utilizzare il link di FiscoZen in descrizione per richiedere una consulenza gratuita e uno sconto sull'abbonamento. Grazie ancora FiscoZen per aver supportato questo video. Io spero vi sia stato utile, anche qualora non foste psicologi, ma anche solo appunto foste dei clienti di psicologi. Fatemi sapere un po' la vostra esperienza da questo punto di vista, se vi siete ritrovati in alcune casistiche che ho citato in questo video. Nei commenti ovviamente mi fa sempre piacere leggervi, e lasciate anche un like al video e iscrivetevi al canale, mi raccomando, se volete darmi una mano e supportare i miei contenuti e il mio lavoro. Grazie ancora, vi aspetto su Patreon per ulteriori approfondimenti e ci sentiamo alla prossima.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.